carità.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Buonasera al sindaco, ai consiglieri comunali, agli assessori, al pubblico presente in aula e quello che ci ascolta da casa per mezzo di Centro Mare Radio. Chiedo gentilmente alla segretaria, alla dottoressa Calandra, di fare l'appello per verificare il numero legale. Grazie.
Pagliotta. Agaro. Ascani. Asciutto. Caggiola. Cervo. Assente. Ciampa. Assente. C'era?
Ma c'è un altro comune che doveva intervenire.
Grimaldi? Grimaldi non c'è.
No.
D'Alessio? Pagnoli? Assente. Fierli? Assente. Grando?
Sì.
Loddo?
Sì.
Palermo? Assente. Pence?
Sì.
Luscito? Sì. Latini? Sì. Allora, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la seduta è qua.
Il numero è legale, possiamo iniziare la seduta. Iniziamo subito dalle interrogazioni. Si era iscritto a parlare il consigliere Pence, poi il consigliere Caggiola. Prego.
Sì, sì, velocissimo. Buonasera a tutti. Allora, avevo due interrogazioni. La prima riguarda, sindaco, l'avevo fatta diversi mesi fa, che riguarda appunto una richiesta fatta da tutti i cittadini che abitano nelle zone limitrofe alla stazione, che praticamente chiedono che l'amministrazione si impegni con le ferrovie per far installare i pannelli fonoassorbenti, perché è diventato un problema pressante. Tra l'altro lì c'erano appunto, se si ricorda, delle questioni che riguardano il recinto dove moltissime persone scavalcano e poi passano pure sui binari, creando insomma dei disagi anche al personale delle ferrovie. Dopodiché, e quindi su questo noi chiediamo se l'amministrazione veramente ha intenzione, adesso che sono stati nominati pure i vertici delle ferrovie, di incontrarli per fare in modo che venga esaudito questo che è un problema, è diventato insomma anche per quanto riguarda l'inquinamento acustico un problema pressante dei cittadini delle zone limitrofe, sia dalla parte del Viale Italia che dalla parte della zona campo sportivo. Dopodiché la seconda interrogazione invece riguarda, sindaco, diciamo che molti si sono meravigliati del fatto, questo è uscito anche su alcuni siti online, alcuni giornali, del fatto che l'amministrazione ha dato l'incarico a titolo oneroso a un suo delegato che non si è capito se si è dimesso, per la questione della digitalizzazione dell'anagrafe. E quindi diciamo, vorremmo capire per quale motivo è stato dato questo incarico e se diciamo lei lo ritiene opportuno, vista la veste del delegato. E poi mi sembra che sia stato dato anche un altro tipo di incarico consulenziale riguardante la costituzione di un regolamento sulla Tari per una persona che si occupa del settore dell'igiene ambiente, insomma. E quindi anche quello chiediamo se era opportuno, dopodiché tra l'altro mi sembra che avevamo approvato anche delle delibere che dicevano che non venivano date più consulenze, quindi insomma queste sono le due introduzioni veloci.
Grazie consigliere Pence, risponde il sindaco.
Allora, i pannelli sono assorbenti, tra l'altro un problema analogo a quello che abbiamo con l'ANAS per quanto riguarda la via Aurelia. Questi enti rispondono sempre che stanno programmando il futuro, che ci inseriranno in programmi futuri, però risposte in questo, diciamo in questo territorio, voglio dire, io non ne vedo mettere la tratta Roma Civitavecchia, non ne ho visti. Comunque è chiaro che dobbiamo tornare alla carica costantemente, quindi possiamo chiedere un incontro con la direzione e fare in modo che ci partecipi anche una commissione consigliare e farci dire, perché magari saranno anche programmi e tempi, però fossero 2 anni magari almeno sappiamo dare una risposta. Per quanto riguarda le altre cose, la prima persona alla quale si riferisce per 3 anni ha fatto il delegato, quindi gratuitamente, mettendo a disposizione una capacità professionale notevole, completamente gratuitamente, diciamo, più che fare il delegato che veniva a dare ordine agli altri, ha lavorato concretamente insieme ai nostri impiegati. Lo ha fatto per una certa fase, quando era anche in cosiddetta mobilità, significa una specie di cassa integrazione, chiamiamola così. È finita la cassa integrazione, lui si è dimesso da delegato, ha avuto un incarico che scade il 31 dicembre per 3.000 euro lorde, mi pare insomma che sia assolutamente nei limiti, dare un incarico di 3.000 euro per un mese, per 40 giorni, ad un disoccupato che tornerà a essere disoccupato dal 1 gennaio, per mettere in questa fase in cui stiamo lavorando diciamo, sulle nostre apparecchiature per mettere in sintonia quello che va fatto assolutamente, cioè l'anagrafe con per avere una banca dati che serva all'igiene urbana, all'anagrafe, a tutti quanti dei nostri uffici, quindi insomma mi sembra francamente una polemica pretestosa, tra l'altro fatta nascere da chi non ha problemi di questo tipo, né di disoccupazione né di reddito mensile. Ripeto, è perfettamente nelle regole. L'altra è una consulenza, anche questa mirata, non abbiamo preso un consulente che lavorerà 2-3 anni, è stato detto a uno specialista del settore di analizzare le carte, le documentazioni, le richieste pervenute, e questo accade per la prima volta, da parte dei commercianti che hanno chiesto la riduzione del 70%, siccome è una materia abbastanza delicata che si pone per la prima volta, è stata chiesta questa consulenza, ma è iniziata e finita, è un parere, ci è stato dato, è finito lì. Cioè non abbiamo consulenti che paghiamo tutto l'anno, noi le nostre spese di consulenza ormai sono quasi completamente scomparse insomma, rispetto a qualche anno fa.
Grazie Sindaco, consigliere Bencio.
Beh, sulla prima sicuramente ci sarà anche l'impegno nostro, sulla seconda sinceramente Sindaco non era una questione di strumentalizzazione, tra l'altro io neanche sapevo che questa persona avesse questo problema, però è chiaro che lei capisce che adesso si crea pure un precedente, perché tutti sarebbero legittimati a venire a lei, fammi fare il delegato, mi dimetto, ti do l'incarico oneroso, quindi insomma quella lì a me non mi deve dire queste cose, perché io non conoscevo il problema, mi dispiace, però è chiaro che eticamente insomma fare un tipo di operazione di questo genere insomma fa pensare molto i cittadini. Dopodiché, per quanto riguarda la seconda, se non era una consulenza, beh, si ha lasciato un parere che mi sembra che sia costato, mi sembra 5.000 euro, sinceramente per dare 5.000 euro capisco tutto, però insomma 5.000 euro per un parere che è durato pochissimo tempo, capisce bene che pure lì insomma abbiamo molto da ridire. Grazie.
Grazie a lei consigliere Penge e consigliere Caggiola.
Grazie Presidente, buonasera al Sindaco, agli assessori presenti, ai consiglieri, chi ci ascolta, il pubblico presente in aula, chi ci ascolta da casa. Allora io volevo fare, me la sono appuntata, un'interrogazione in due piccole tranche che riguarda il regolamento degli animali. Siccome ultimamente, e lo vediamo tutti, gli animali di affezione e in particolar modo quelli di piccola taglia, come appunto cani di piccola taglia e gatti, ormai fanno parte integrante della società, della nostra società. Lo vediamo percorrendo e facendo una passeggiata nella nostra città, quante persone hanno questi cagnolini o in braccio o al guinzaglio, tutti magari condotti rispettando il regolamento e la legge. Però, se non vado errato, nel nostro regolamento, in particolare al comma 6 dell'articolo 22, quindi articolo 22, comma 6, noi volevamo proporre come gruppo una modifica, nel senso che, siccome noi portiamo la dicitura, e questo mi rivolgo al Sindaco, che ovviamente vietiamo l'accesso di questi piccoli cani, io parlo di piccola taglia, che possono essere anche condotti in braccio sia negli edifici comunali e quindi negli edifici pubblici che nei cimiteri, se il Sindaco poteva accogliere questa osservazione sotto forma di interrogazione, pensandoci su un attimino se era possibile portarci avanti con i tempi, visto che abbiamo verificato in città come Milano già hanno corretto questo tipo di regolamento, se per cagnolini di piccola taglia, li conoscete tutti insomma, no? Quali possono essere tipo pincher, tipo chihuahua, cani di piccola taglia, che vengono condotti, e lo sapete tutti, col cappottino, con il guinzaglino, con la borzettina, stanno nelle borze, oppure gatti che sta cominciando anche l'inserimento diciamo, del trasporto di questi gatti e animali d'affezione, quindi modificare questo articolo, se il sindaco e la giunta era d'accordo, i consiglieri comunali, consentendo l'accesso da dove sono rimasti praticamente fuori, che sono i cimiteri e gli uffici pubblici, sempre nel rispetto delle regole e sempre specificando che comunque, anche se di piccola taglia, vanno condotti al guinzaglio e i gatti nel loro trasportino, quindi quello che deve primeggiare è sempre il rispetto delle leggi in vigore. Era una richiesta di sensibilità. Lo stesso, sindaco, questo ha un pochettino un'importanza diversa, e sono l'utilizzo dei fuochi d'artificio. Allora, quando noi rarissime volte usiamo fuochi d'artificio a livello comunale, la mia interrogazione è questa: è previsto che il sindaco, facendo opportuna ordinanza, ne faccia una accompagnatoria dicendo e mettendo al corrente la cittadinanza che possiede cani e gatti all'interno di stabili e cortili? Perché da una ricerca che abbiamo effettuato raddoppiano o addirittura quadruplicano poi le ricerche di cani e gatti smarriti il giorno imminentemente seguente a quello al quale sono stati sparati i fuochi, perché vengono spaventati e praticamente scappano. Questo, oltre al dramma che può rappresentare alla famiglia, che gli scappa un animale d'affezione e sappiamo quanto sono integrati, può costituire pure elemento di pericolosità alla circolazione stradale, perché o vengono investiti e si creano degli incidenti, oppure si per causa di questi animali che vagano senza la percezione di dove vanno, si possono creare proprio degli veri e propri incidenti stradali. E concludo, scusate che me la sono articolata un attimino, concludo anche qui di integrare, che siamo andati a controllare, l'articolo 3, che è il comma 5, che si potrebbe paventare un'idea che, visto che le ordinanze per l'esplosione di fuochi sono a carico del sindaco, in quel caso il sindaco, quando concede queste autorizzazioni, emani anche un avvertimento, un avviso nel dire: guardate che verranno esplosi fuochi da tot ora nel giorno X, tenetevi i cani, i gatti, gli animali di affezione in casa per quel frangente, perché naturalmente poi potrebbero essere spaventati e scappare. Quindi fare una pubblicazione in evidenza sul sito istituzionale del comune, oppure attraverso l'affissione di qualche manifesto negli appositi spazi. Ecco, si chiede, come si dice, uno scatto verso una civiltà, no? Con un pochettino più di senso civico. Questa è la prima interrogazione. Siccome sono semplici, faccio subito la seconda, perché è semplice e di facile risposta. Allora, sindaco, solleviamo un problema. Io il consigliere è riuscito, che è quello dell'abbandono purtroppo indiscriminato e talvolta pure fetente, passatemi il termine, dei sacchetti indifferenziati in giro per la città. Allora, sono giorni ormai, e l'abbiamo fatto anche consultando il comandante della polizia locale, che vengono elevate multe, purtroppo, in particolar modo a siti condominiali, per cosa? Per inquinamento di rifiuto specializzato tramite il rifiuto indifferenziato. Vado a semplificare: si mettono fuori i secchioni verdi del vetro, c'è qualche civile di ampio respiro che fa, che si fa il sacchetto indifferenziato perché non ha voglia di collaborare al bene della propria città e del futuro dei figli, e che fa dalla macchina, butta il sacchetto indifferenziato in qualsiasi colore del cassonetto che trova fuori, che erano i cassonetti del condominio. Che succede? Che poi, quando si provvede allo svuotamento, la ditta giustamente fa la segnalazione e i vigili documentano l'accaduto e elevano sanzioni, e questo sta succedendo. Allora, è giusto se nei condomini non si seguono le regole, però sarebbe molto ingiusto e brutto se purtroppo questo succede, perché c'è qualche incivile che butta dentro il cassonetto sbagliato e di non sua proprietà. Questo fenomeno adesso si sta ampliando, perché non contenti di arrivare, forse perché sono stati presi sott'occhio sindaco e qualcuno li sta controllando, e si sono spostati nelle zone residenziali, hanno preso di mira i secchietti delle vivette. E parliamo di Miami e Cerreto. Passano, tu tiri fuori il tuo secchiettino previsto e ti trovi poi che la ditta specializzata con gentilezza ti ha preso quella busta che era, diciamo, di indifferenziato e te la butta davanti al cancello di casa, perché pensa: questa non la devi buttare nel vetro o nella carta. e tu sei costretto, perché sei civile e non sei incivile, a prenderti quella busta che non è nemmeno la tua, portartela dentro il tuo giardino o dentro casa se non è il giardino e metterla tu nell'indifferenziato, perché non si può fare altro, e aspettare il passaggio settimanale. E questo succede praticamente anche con, purtroppo, sacchettini che dentro contengono delle feci di bambini e anche di adulti, se purtroppo c'è questa condizione, le capature del pesce, delle situazioni insomma che sono molto scomode da gestire, quindi uno lo deve prendere e portarsela all'isola ecologica. Ecco, la nostra interrogazione è questa: se noi abbiamo, e non so come, abbiamo idea di fare una campagna di sensibilizzazione oppure di accogliere eventuali, come si può dire, ricorsi o lamentere di magari di chi è incappato in questa brutta esperienza e che purtroppo si vede ricapitare pure la multa, perché naturalmente qui chi ci va a rimettere è sempre il cittadino civile per bene, che paga le tasse, che fa la raccolta differenziata e poi si prende pure la contravvenzione che non è sua colpa. Ecco, un atteggiamento perlomeno per chi ci ascolta che possa rassicurare che perlomeno ci sia un attimino la possibilità di poter discutere con poi chi eleva diciamo l'infrazione. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Caggiola. Risponde il vice sindaco Lauria sulla prima parte dell'interrogazione.
Sì, intanto ringraziamento al consigliere che ha esposto la sua interrogazione circa un tema, stare dietro un po' alla sensibilità di noi consiglieri, dei cittadini, rispetto al vissuto, alla prevenzione degli animali, in particolare per quanto riguarda l'articolo, il comma che ricordava per questa modifica sulla libera circolazione degli animali anche negli edifici, eccetera, eccetera, su questo possiamo assolutamente lavorare, c'è la disponibilità da parte dell'amministrazione per, diciamo, perfezionare e migliorare il regolamento che già è in atto e per dare poi, diciamo, forza ed eseguire le regole che già ci sono. Su questo, ecco, dobbiamo fare un lavoro tutti insieme, al di là poi delle sensibilità particolari che possono riguardare anche questo tipo di interrogazione, che può essere una passione personale di chi la propone, ma anche la passione di altri cittadini che hanno fatto riferimento a lei, consigliere, e quindi è assolutamente meritevole di attenzione. Per quanto riguarda invece l'ordinanza accompagnatoria, che sostanzialmente va a prevenire eventuali disturbi o addirittura smarrimenti di animali, su questo concordo, sono delle esperienze che peraltro passiamo anche noi avendo dei gatti, eccetera, questo riguarda anche i cani, questo mi sembra anche un aspetto di grande sensibilità che merita attenzione. Ecco, su questo ci lavoreremo certamente nel momento in cui si consumeranno appunto questi fuochi d'artificio, anche con quell'avviso che lei ricordava.
Grazie vice sindaco, la parola al sindaco per la seconda parte dell'interrogazione.
Tornando al discorso dei fuochi d'artificio, quelli ufficiali del comune, lo sappiamo, sono quelli della Sagra del Carciofo. Quelli abbastanza frequenti che firmo, per cui firmo l'autorizzazione, sono quelli della Posta Vecchia e del Castello in occasione di matrimoni o di feste particolari, ma io penso che lì siamo fuori. Poi c'è un'altra data importante, che è il 14 agosto, e lì ce ne sono tantissimi sul lungomare. Oltre questo, diciamo, qualche volta accade che sentiamo qualcosa di feste private, diciamo abusive, perché è vero che oggi con 300 euro, stiamo volendo una piccola festicciola, si può fare. Vabbè, siamo al limite, perché alcuni non richiedono autorizzazione, altri sì. Comunque, quello che possiamo fare è che le autorizzazioni che firma il sindaco le pubblichiamo sul sito e quindi, diciamo, magari le mettiamo pure in evidenza, però ecco, tengo a far presente, insomma, che sono il 90% sono prevedibili, sappiamo quali sono le date, ce ne sono altre che sono fuori, ma insomma non sono molto, molto frequenti. L'altro discorso che sollevava il consigliere è quello che accade nel cestello messo fuori della porta. Purtroppo, ecco, questo è il tipico caso nel quale si dimostra che se non c'è la collaborazione degli utenti, dei cittadini, se non c'è la cultura dell'ambiente, accadono queste cose, perché da una parte è bene che si facciano i controlli, perché altrimenti abbiamo detto che senza controlli diciamo avvengono troppe irregolarità, e dall'altro succede appunto quello che lei dice, che qualcuno si trova dei rifiuti che non sono suoi. bel problema, insomma, un bel problema. Lo faremo presente al comando vigile, a chi fa le multe, nel senso di cercare anche di usare il buon senso, che è facile a dirsi e difficile poi mettere in pratica questa cosa. E soprattutto con chi si è imparato bene, cioè scende dalla macchina, apre il cestello di un altro, ci mette il cestino e se ne va. Vabbè, insomma, ecco, cominciamo a segnalare il problema, poi vediamo se prima o poi in qualche modo ci si arriverà.
Grazie Sindaco, consigliere Gaggiola.
Per concludere, io ringrazio dell'apertura mostrata dall'amministrazione e dal vice sindaco Lauria, credo che prendiamoci l'impegno tutti insieme, ci mettiamo al lavoro e cerchiamo di modificare questo regolamento per rendere più civile la nostra città e più aperta verso anche quelle persone, quella società che hanno animali d'affezione. Lo dico in maniera disinteressata perché personalmente non ho animali d'affezione, però lo dico in maniera interessata perché facendo il consigliere comunale il problema di un solo singolo cittadino è anche il nostro problema, quindi assolutamente lo prendiamo in carico con tutta la buona volontà e metto a disposizione la responsabilità del gruppo politico per effettuare questo. Per quello che per la risposta che riguarda invece il sindaco sull'abbandono selvaggio dell'indifferenziato, io credo che se lui stesso possa contattare chi va a elevare la sanzione e magari chiedere e dare maggiore documentazione che possa confermare che chi fa l'infrazione sia proprio lui, nel senso che investigare nell'immondizia per vedere se c'è una bolletta, per vedere se c'è un residuo di ricevuta che si può rintracciare chi è il padrone del sacchetto, sarebbe purtroppo una brutta pratica, una pratica sconcia, perché veramente mettere le mani dentro il rifiuto è orribile, magari una documentazione fotografica che poi possa essere contestabile, di modo che in questo periodo perlomeno di crisi e di selvaggia disperazione salvare chi è perfettamente buona fede. Poi se troviamo invece il responsabile diretto, lì senza pietà bisognerebbe darci duro dentro, perché giustamente oltre a compiere un gesto brutto è un gesto infame, perché mette in difficoltà magari una famiglia che ha veramente serie difficoltà anche a pagare una piccola cifra fuori a quello che è il budget settimanale della famiglia stessa. Grazie.
Grazie consigliere Gaggiola, consigliere Grando.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. La prima interrogazione riguarda una mozione che è stata presentata tempo fa in Consiglio Comunale e votata all'unanimità da tutti i presenti, in merito all'istituzione del baratto amministrativo, un patto, se vogliamo così, anche per chi ci ascolta, definirlo tra comune e cittadini, in cui si offre la possibilità in cambio di prestazioni, chiamiamole così, lavorative, in ambito di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazze, insomma una serie di cose ben specificate all'interno della legge 164 del 2014. Come dicevo, in Consiglio Comunale era stata presentata questa mozione e purtroppo non credo che al momento sia stato dato seguito a quella fase di approvazione, quindi volevo chiedere se ci sono stati altri sviluppi al Sindaco, se è stato predisposto un regolamento dalla Giunta che verrà portato all'attenzione della Commissione, o se piuttosto la Commissione, se si vuole procedere diciamo, dando il compito alla Commissione, magari potrebbe essere più sbrigativo di predisporre questo regolamento che, come dicevo in premessa, offre insomma, così, la possibilità ai comuni di andare incontro in certi casi anche alle esigenze di cittadini in difficoltà che possono tramite queste appunto prestazioni regolarizzare la loro posizione contributiva sia pregressa che in corso di diciamo così nel corso dell'anno per i tributi comunali ovviamente. E la seconda mozione invece riguarda un aspetto sempre della gestione del servizio di igiene urbana. Per favore un po' di silenzio perché è difficile parlare. E mi riferisco ai sacchetti per l'umido che dovrebbero essere distribuiti al centro servizi e i secchi per i secchietti rossi per i pannolini che dovrebbero anche quelli essere distribuiti alle utenze individuate per appunto le famiglie che hanno dei bambini e devono smaltire questo tipo di materiali. Al momento ci troviamo nella condizione che se si va a chiedere questo tipo di contenitori all'area al centro servizi, già da tempo questi contenitori sono terminati e non vengono più distribuiti, E stessa cosa per le buste, che però non, in questo caso non sono terminate, ma anzi sono state acquistate, e abbiamo anche pagato circa 50.000 euro per la fornitura di oltre 1 milione di sacchetti, che però al momento ancora non vengono distribuiti, e anzi mi giungono voci del fatto che una parte si stanno anche deteriorando, perché parliamo di comunque materiale che si deteriora, che essendo comunque un materiale che è fatto apposta insomma per la decomposizione, se così vogliamo definirla, e quindi ecco come mai abbiamo comprato questi secchi, anche questi contenitori, questi sacchetti, anche con un po' di ritardo, li abbiamo pagati, ma non stiamo ancora provvedendo alla distribuzione. Ripeto, una cosa che il comune dovrebbe fare, in questo caso i cittadini, invece di poterli ritirare, li devono comprare privatamente, insomma, con un aggravio di costi, perché anche se si tratta di semplici buste, sono comunque buste costose, perché sono, come dicevo, di un materiale particolare che non comune. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Grando. Il sindaco, prego, sindaco.
Dopo che parlammo del così quello che viene chiamato baratto amministrativo, ho chiesto agli uffici di cominciare ad approfondire la cosa. Come si fa spesso in questi casi, hanno preso anche delibere di imprese di altri comuni, anche perché così insomma si facilita il compito. Devo dire che in parte perché questo ufficio è stato preso da altre incombenze, in parte perché il fatto che si togliesse la TASI, almeno così è l'impegno del governo, diciamo forse va venire meno quella che era la tassazione più facilmente barattabile, diciamo la verità, però in realtà ragionandoci bene sopra, intanto c'è un pregresso, cioè io potrei anche proporre, io cittadino, di dire vabbè, per il passato non sono riuscito a pagare queste cose, la propongo ora, e per il futuro vediamo quello che rimane di tassazione, sperando che rimanga meno possibile. Comunque mi prendo l'impegno di portare quel materiale che era stato elaborato dall'ufficio in commissione, e penso che lavorando su schemi già esistenti si possa arrivare ad un risultato. Sull'altra cosa, visto che non le so rispondere direttamente, mancando anche il delegato, se mi può fare una segnalazione scritta, a cui risponderemo anche per iscritto, sia per quanto riguarda i sacchetti che il materiale.
Grazie sindaco. Altre interrogazioni? Prego, consigliere Agaro.
Sì, grazie Presidente. Una breve interrogazione che riguarda la manutenzione delle strade. Sono state segnalate da diverso tempo insomma, la presenza di buche in diverse strade della città e diciamo, sono rimaste ancora così. Quindi volevo sapere quali sono i tempi di intervento della ditta, quindi dal momento in cui viene segnalata l'anomalia e il pericolo per i cittadini, e i tempi di intervento, se immediato, se è previsto dal capitolo d'appalto, insomma dal contratto che è stato fatto, un periodo, e se l'intervento avviene oltre quel periodo è prevista una sanzione. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Agaro. Risponde l'assessore Pierini. Prego, assessore.
Allora, per quanto riguarda i tempi di intervento, diciamo che la segnalazione dipende che cosa intende lei per segnalazione, insomma, se viene diciamo attraverso il comando dei vigili urbani o attraverso direttamente l'ufficio, non so a che cosa si riferisce come tipo di segnalazione. In genere i tempi sono abbastanza brevi se siamo in disponibilità ancora diciamo di materiale. Noi abbiamo un appalto che è a consumo, e al contrario di quello che succedeva fino all'anno scorso, quest'anno non è stato potuto rimpinguare lo stesso contratto una volta finito il consumo del materiale, ma è stata fatta un'ulteriore gara, diciamo, per cui c'è stato un periodo di, mi passi il termine, insomma, di vacazio, nel senso che è finito il materiale a consumo che abbiamo del contratto standard, finché poi non si è avuta la possibilità di avere un'altra ditta che opera nel momento in cui finisce il contratto principale. E quindi forse se si riferisce a quello può essere che qualche giorno in più si è perso. Per il resto diciamo, gli interventi sono abbastanza immediati, la ditta viene una volta a settimana, una volta ogni 15 giorni, a secondo insomma delle segnalazioni raccolte, ovviamente questi in tempi non di pioggia. Ripeto, la segnalazione però deve avere un percorso, diciamo, canonico, ci deve pervenire direttamente all'ufficio tecnico, possibilmente magari per iscritto, o attraverso i vigili urbani che ce la segnalano altrettanto per iscritto. Insomma, questa è un po' la situazione.
Grazie, assessore. Prego, consigliere.
Sì, grazie assessore per la risposta.
Ci sono altri interventi? Se non ci sono altre interrogazioni, sospendo 5 minuti il Consiglio Comunale in attesa dell'arrivo. Allora, iniziamo subito la seconda fase del Consiglio Comunale, che sono le mozioni. E quindi intanto ridò la parola al consigliere Grando per riprendere le file della mozione, nel senso, senza, ecco, l'invito, e magari a non ripetere integralmente il testo e l'oggetto della discussione precedente, insomma. Prego.
Grazie. Sì. Grazie Presidente. Il consigliere Farrioli sta praticamente arrivando, quindi ecco, è arrivato, quindi possiamo tranquillamente ricominciare da dove ci eravamo fermati. La mozione l'avevo già letta, l'avevamo già illustrata la volta scorsa e era stata già anche parzialmente discussa, qualcuno aveva già fatto il suo intervento. Io non voglio, diciamo così, andare troppo per le lunghe, anche perché credo di aver capito che qualcuno ha fretta. Voglio solo fare una piccola precisazione. Questa mozione non mira in nessun caso, perché qualcuno l'aveva evidenziato nella scorsa volta, diciamo così, a impedire o discriminare o qualsiasi atto, diciamo così, di impedimento nei confronti di chi ha tendenze sessuali diverse da un altro, da coppie di fatto, da qualsiasi altra cosa che vi possa venire in mente che possa essere in qualche modo discriminatoria di qualcuno. Lo scopo della mozione è diverso, come dicevo prima, una mozione che è già stata presentata in altre regioni, in altri comuni, e poi naturalmente dipende anche a volte dal colore politico, può essere stata approvata o meno, ma questa mozione non fa altro che chiedere una cosa, cioè di far sì che non venga introdotta all'interno della scuola, la teoria gender, che in modo, se vogliamo dire, anche abbastanza subdolo, è stata inserita all'interno della buona scuola e potrebbe essere, appunto, visto che è stata inserita, oggetto di materiale didattico e di, appunto, insegnamento all'interno delle nostre scuole. Questa cosa noi non vogliamo, l'abbiamo motivata la volta scorsa, l'abbiamo scritta all'interno della mozione, non voglio rientrare perché si potrebbe riaprire una discussione che vada fuori da quello che è lo scopo della mozione. Quindi ripeto, voglio leggere un piccolo passaggio della mozione che potrebbe chiarire il fronte un po' che si era creato la volta scorsa. È l'unica parte che leggerò. La mozione non mira in nessun modo ad impedire l'introduzione di una legislazione più attenta alle esigenze delle coppie di fatto omosessuali e nemmeno a contrastare la libera scelta dell'orientamento sessuale degli individui. Ecco, quindi questo già è la premessa dalla quale vorrei partire. Quindi semplicemente un no alla teoria gender, all'inserimento della teoria gender all'interno della scuola, appunto. Quindi se ci sono altri interventi li ascolterò con piacere, però ecco, vogliate per quantomeno prendere in considerazione questa premessa e non ricominciamo col discorso delle discriminazioni, perché non c'entrano assolutamente niente, nessuno vuole discriminare nessuno. Grazie.
Grazie consigliere Grando. Consigliere Caggiola.
Assolutamente il consigliere Grando ha spiegato bene che quando si parla di gender non si discrimina nessuno. La scorsa volta c'è stato un dibattito che si è articolato deviando in rivoli che non erano consoni al tema. Vorrei rafforzare solamente il fatto dell'importanza della mozione, che è altamente democratica e non discrimina nessuno, dicendo che il metodo gender è un metodo di insegnamento delle diversità tra persone, cioè non vuol dire che discrimina, ma mette a conoscenza e cerca di tirar fuori in maniera più incisiva le personalità. Purtroppo noi non condividiamo questo genere di insegnamento perché? Perché vengono attuati dei sistemi che a nostro avviso sono un pochettino concedetemi il termine, troppo spinti dal punto di vista della conoscenza in relazione all'età. Si prendono questi insegnamenti, si utilizzano questi metodi di insegnamenti quando i ragazzi ancora sono troppo piccoli. Allora noi diciamo, lasciamo vivere in tranquillità ragazzi di età ancora troppo prematura per capire anche le diversità tra di loro, assolutamente, e evitiamo e accogliamo la proposta del consigliere Grando perché la mozione ha delle fondamenta a nostro avviso. Grando e Farnioli, mi correggo, perché la mozione nei contenuti sostanzialmente è sostenibile e assolutamente non discrimina, non giudica e non mette al patibolo nessuno. È solamente una metodica di insegnamento delle diversità di genere che a noi non piace. Metodica, eh?
Grazie consigliere Caggiola. Consigliere Farnioli, prego.
Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Di questa mozione se ne è parlato anche in sedute precedenti, chiaramente condivido tutto quello che ha detto il consigliere Grando e che ha rafforzato concettualmente il consigliere Caggiola. La mozione è una mozione estremamente semplice, intende tutelare quello che è la famiglia naturale e quello che a mio avviso e anche avviso di altri consiglieri comunali dovrebbe essere, almeno credo, senza offendere nessuno, Dio me ne guardi, l'insegnamento da poter esplicitare anche nelle persone in età adolescenziale. Grazie.
Grazie consiglieri. Ci sono iscritti a parlare. Consigliere Agaro, prego.
Grazie Presidente. Io ringrazio i consiglieri Grando e Farnioli che hanno posto all'attenzione del Consiglio Comunale una problematica così complessa come quella della teoria del gender che diciamo, ha suscitato insomma, a settembre, come tutti sappiamo, nel ministro Giannini una reazione anche spropositata minacciando diciamo, di querela chi si azzardava a dire che nella buona scuola nella riforma Renzi era diciamo, prevista la teoria del gender. Però insomma, leggendo il documento, il progetto sulla buona scuola che si ispira alla Convenzione di Istanbul, nella Convenzione di Istanbul è prevista proprio la teoria del gender, cioè quella di prescindere dal sesso, quindi di educare i ragazzi e anche i bambini a superare la distinzione sessuale tra maschio e femmina, quindi in effetti la diversità tra maschio e femmina non è una diversità biologica ma è una diversità culturale, quindi di abitudine, di educazione, e quindi viene trasfusa nella scuola italiana, quindi viene imposta nella scuola italiana questa ideologia, quindi è una ideologia che viene diciamo, imposta attraverso diciamo, una convenzione che ripeto è quella di Istanbul e quindi i ragazzi vengono educati in modo da diciamo superare la diversità tra maschi e femmine. Questo diciamo, modo di inculcare nelle scuole e quindi di imporre un'ideologia e un modo di essere che non è nostro, non fa parte della nostra cultura, sicuramente va diciamo, rifiutato e comunque i genitori dovrebbero essere chiamati a condividere un metodo di educazione.